Bene. Allora, il testo di oggi è un po' strano, ve lo dico subito, l'avevo scelto appositamente fin dall'inizio, proprio provocatoriamente in qualche modo, e poi appunto più lo riguardo e più mi sembra provocante o comunque interessante su alcune questioni. È tratto dal capitolo 22 di Matteo. Il titolo del programma era Una domanda del sesso degli angeli, e poi vediamo perché nel testo, ma vorrei richiamare solo brevissimamente il percorso dentro cui siamo, per chi si aggiunge ora o per chi ha perso un po' le fila nel passaggio del tempo. E il tema un po' su cui ci stiamo interrogando quest'anno è. L'abbiamo intitolato Amare la strada quanto la meta, il mondo e Dio in un cuore indiviso, cioè l'idea della doppia cittadinanza dei cristiani, no? Del fatto che in qualche modo siamo tutti presi da l'essere qui tra le cose di questo mondo, lavorare, fare, voler bene, ammalarsi, vivere, tutte le cose così come stanno, e contemporaneamente siamo provocati ad avere anche uno sguardo altrove, cioè non essere solo qui, no? Nel Vangelo di Giovanni si dice siete nel mondo ma non siete del mondo, no? E non so, l'abbiamo più volte citata, la lettera a Diogneto, no? Dice vivono come tutti, fanno, però sono come pellegrini in questa città, sono stranieri e ospiti, si considerano stranieri e ospiti. Come sappiamo, l'abbiamo già detto varie volte, nella storia del cristianesimo, dei modi in cui uomini e donne hanno vissuto o tentato di vivere la sequela del Signore nel corso della storia, questa faccenda è sempre stata un po' complicata. Questo è una delle grandi costanti del cristianesimo, che secondo varie epoche si presenta in un modo o in un altro, si articola, però è sempre stato un equilibrio difficile, evidentemente, perché da un lato possiamo essere tutti troppo spesi qua, troppo implicati, sia nel senso di essere troppo uguali al mondo in cui viviamo, usare gli stessi metodi, gli stessi scopi, gli stessi criteri, o anche nel senso troppo implicati, nel senso di attenderci che la salvezza e il regno di Dio siano già visibili qui, dunque lottare, combattere fino all'attesa che tutto si realizzi con un equilibrio, una giustizia, una pace messianica. Dall'altra parte, l'altro rischio evidente è quello di essere per noi stessi o più spesso per gli altri talmente proiettati sul futuro, sull'aldilà, sulla vita eterna, su Dio, sull'importanza di Dio, da pensare che qui tutto è irrilevante, che essere ricchi o poveri non fa differenza, no? Anzi, in certi secoli si è anche detto no, meglio essere poveri, no? Soprattutto lo dicevano i ricchi ai poveri. Cioè, si è anche strumentalizzata questa questione, no? Allora, questa oscillazione è un'oscillazione costante nella storia del cristianesimo, l'equilibrio è difficile. E noi ci siamo un po' interrogati nella prima lezione su quel testo di Genesi, ricordate Caino e Abele, ma non tanto la parte dell'omicidio quanto le due discendenze, le due figure, no? Fin dall'inizio una duplicità, il pastore e l'agricoltore. E le loro discendenze che costruivano flauti, tutto, cioè tutti i possibili mestieri, no? L'origine della pluralità. In qualche modo quel testo ci ha condotti a vedere che questa differenziazione, che questa tensione, che questo essere implicati nel mondo non è un male in sé, è presente fin dall'origine, è un perenne rischio di male, cioè è un luogo dove dovendo scegliere, esercitare la propria libertà e la propria responsabilità, ovviamente si possono fare degli errori anche gravi, ma comunque non è un male in sé, no? Non è che uno dice che è maledizione essere nel mondo, anzi, da una parte è una benedizione, dall'altra è l'unico luogo comunque che abbiamo per vivere la fede, non ce n'è un altro, no? Non si può saltare dicendo ok, uno va subito alla conclusione, no? E poi l'altra volta abbiamo un po' ragionato con un testo che già avevamo visto per alcuni versi quest'estate al seminario sul denaro, sull'uso del denaro, del denaro dei beni. nei termini proprio della questione non morale, ma innanzitutto storico-salvifica, cioè che appunto che luogo hanno, no? Il denaro, i beni, che sembrano essere l'unica esperienza di simbolica condivisa, cioè l'unico linguaggio che tutti capiscono, sia a favore, cioè sia quando ritengono che bisogna fare più denaro, che bisogna perché questo dice che sei di successo, perché, ma sia anche in senso opposto, no? Anche noi quando diciamo povero, la prima cosa che pensiamo è senza denaro, senza cose, no? Cioè i beni, le cose, la materialità risultano essere veramente una simbolica, l'unica simbolica che tutti capiscono. E dall'altra parte abbiamo visto come il tema evangelico, il testo era quello dell'amministratore infedele, ci invitava a un passo indietro del problema, cioè a non ragionare sui beni in sé, quanto sull'essere possidenti o amministratori dei beni, no? E il Vangelo era molto chiaro: si può essere buoni o cattivi amministratori, ma bisogna essere amministratori, non proprietari. E questo era un po' il criterio che emergeva. In questo incontro proseguiamo mettendo un po' a tema un altro aspetto, cioè proprio l'idea non è quella di fare una riflessione teorica sull'appartenere alle due città, ma del visitare alcuni luoghi storici. E l'altro aspetto, evidentemente inevitabile, quasi universale come simbolica, o quasi altrettanto universale come il denaro, è quello della corporeità del corpo e delle relazioni primarie con gli altri. Primarie ma anche sociali, cioè non tanto del cuore degli uomini, di quello che io sento per un altro, della carità che posso avere per un altro, eccetera. Ma proprio nel testo si parlerà di mariti, di moglie, di leggi, no? Cioè di ruoli e relazionalità che passano attraverso i corpi. Poi, introducendo il testo, dico ancora due cose su questo. E poi la prossima volta, invece, in gennaio, si parlerà un po' della questione della responsabilità, del decidere, o se volete, del potere, no? Le cose, le relazioni e il potere, che sono i tre grandi segnali del nostro stare al mondo, del nostro essere qui, no? Poi la prossima volta lo ricordiamo, a febbraio ci sarà una formula diversa. Poi invece tre testi che ci conducono di più dal punto di vista di Gesù, del suo modo di stare al mondo non essendo del mondo. Ecco, questa è la logica. Allora, il testo di oggi, beh, innanzitutto lo leggo, che mi sembra la cosa più semplice, poi ne ragioniamo un po'. E il versetto 23 del capitolo 22 dice così: in quello stesso giorno vennero a lui è Gesù, dei sadducei, i quali affermano che non c'è risurrezione. E lo interrogarono: Maestro, Mosè ha detto, se qualcuno muore senza figli, il fratello ne sposerà la vedova e così susciterà una discendenza al suo fratello. Ora c'erano tra noi sette fratelli. Il primo, appena sposato, morì e non avendo discendenza, lasciò la moglie a suo fratello. Così anche il secondo e il terzo fino al settimo. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, di quale dei sette essa sarà moglie, poiché tutti l'hanno avuta? E Gesù rispose loro: Voi vi ingannate, non conoscendo né le scritture né la potenza di Dio. Alla risurrezione, infatti, non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli nel cielo. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Ora, non è Dio dei morti, ma dei vivi. Udendo ciò, la folla era sbalordita per la sua dottrina. Dicevo all'inizio che è un testo scelto provocatoriamente, no? Perché sicuramente oggi, all'interno della oscillazione del pendolo in cui siamo, nell'equilibrio di prima, no? In cui dopo tutto l'Ottocento che ci ha portato a svalutare la vita di quaggiù, a svalutare il corpo, a svalutare la sessualità, a pensare tutto in termini di peccato, eccetera, siamo decisamente in una fase opposta di rivalutazione, no? Il corpo come fondamentale modo del nostro essere al mondo, la sessualità come dato positivo, eccetera. Insomma, non devo fare tutto il discorso. Ora io vorrei chiarire subito che sono completamente d'accordo con questo, ma mi sembra che stiamo, in questo senso ho scelto questo testo provocatoriamente, esagerando dall'altra parte, cioè che stiamo proiettando il rapporto disturbato che la nostra cultura, che nella nostra cultura tutti abbiamo con i nostri corpi, anche sul dato cristiano. Invece, se c'è una cosa in cui il cristianesimo ci può servire, è un po' di fare da sentinella anche alle culture in cui siamo, cioè relativizzare ogni volta la cultura, quella che è, che va bene, è questa. Dunque, noi siamo uomini e donne di questo tempo, ci abbiamo le teste più o meno come tutti quelli che ci circondano, grosso modo. Ma il cristianesimo, e in questo proprio vale il nostro tema, no? Poiché siamo cittadini di due città, ci dovrebbe tenere un po' svegli, a non incollarci troppo, no? A non dare troppo per scontato ciò che appare immediatamente ragionevole, doveroso, giusto, vero, chiaro, evidente, no? E invece a tenere una sana distanza, un po' di ironia, un briciolo di non prenderci sul serio, no? Da questo punto di vista, questo testo, per esempio, oggi si legge pochissimo perché sembra capzioso, antiebraico. Questa cosa, alla risurrezione non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli del cielo, no? Come dire, tutto ciò che ci ha attraversato, le passioni, la nostra corporeità, l'essere maschi e femmine, tutto cancellato in un botto, non va tanto di moda, non è carino, no? E quindi questo testo in genere non viene preso, no? Molto di più si sarebbe, penso, portati su questo tema della nostra corporeità, della nostra relazionalità attraverso i corpi, ad assumere altri testi, no? Più testi di guarigione, per esempio, dove i gesti di Gesù toccano, non hanno paura di sporcarsi, fanno il fango, no? Si lasciano toccare come dall'emorroissa, no? Spezzano le regole di purità e così via, no? Io invece un po' ho scelto questo testo perché da una parte è un testo che mi piace, nel senso che secondo me ha delle dimensioni insospettabili, è una lettura troppo veloce. Secondo perché appunto lo trovo un po' provocatorio rispetto a andare troppo dietro alle mode del tempo, no? E a pensare che sia tutto facile, no? E che uno dice adesso va bene, non abbiamo più il senso di peccato dell'Ottocento, non abbiamo più, siamo tutti più liberi, allora viene tutto sciolto, no? Cioè tutto è facile, scontato. Il che non è vero manco per niente, evidentemente, no? Perché ci mettiamo un'intera vita ad abituarci al nostro corpo e quando quasi quasi ci siamo abituati moriamo, cioè il nostro corpo che muta con noi, che è la faccia che gli altri vedono, che è ciò che tentiamo di manipolare, organizzare, di rendere consono a noi stessi, ma che poi c'ha delle sue leggi, e il naso ce l'abbiamo come ce l'abbiamo, la faccia ce l'abbiamo come ce l'abbiamo, e abbiamo 70 anni e non 50 o 40 o 20, e gli anni sono quelli, e allora poi uno se ne inventa sempre un'altra, no? Fa ginnastica, mangia sano, fa 3.000 cavoli, per tentare di dominare questo corpo che ha una sua autonomia, no? Fino alle forme patologiche di questo, no? Uno dei disturbi più diffusi che è l'anoressia è spiegata fortissimamente ormai in moltissime esperienze biografiche in termini di controllo del proprio corpo, dei propri bisogni fisici, no? Della necessità di sparire, cioè di non avere un peso che si imponga a me, no? Perché io sarei solo quell'io interiore che nessuno può vedere, no? Ecco, allora, mi sembra sufficientemente provocatorio rispetto a questa mentalità un po' sottile per farci riflettere su due o tre cose. Quindi da questo punto di vista ho fatto questa scelta. Prima di entrare proprio nell'analisi così del testo, vorrei solo dire due cose sul contesto generale, sul contesto immediato, perché sono molto importanti per la comprensione. Cioè, evidentemente questo testo non è di facile fruizione, non è un racconto narrativo in cui uno, insomma, più o meno ci arriva immediatamente, no? È un discorso molto collocato, legato alla legislazione antica, alla questione dei sadducei, dei farisei, cioè legato a molti temi, per cui rischia, è anche difficile in qualche modo da leggere. Detto Dunque, qualche elemento di contesto che ci aiuta. Primo, questo testo fa parte di un capitolo, il capitolo 22, ma più precisamente di un gruppo di capitoli, che nel Vangelo di Matteo, dal 20 al 25, 26, preparano il racconto della passione, no? È come se rotolassero verso poi raccontare la passione di Gesù. E funzionano un po', come dire, con un crescendo escatologico, cioè nell'idea di Matteo la passione, la morte in croce e poi la resurrezione di Gesù segnano la fine dei tempi, non in senso materiale, ma proprio quello che spesso ci siamo detti, quando Gesù muore e risuscita, tutto quello di serio che doveva succedere nella storia è già successo, punto, no? L'importante è non può succedere più nient'altro. In questo senso, per Matteo, il racconto della passione sarà il racconto in cui c'è insieme la pienezza del tempo, no? Ma anche la fine, non nel senso dei testimoni di Geova, delle fissazioni apocalittiche, finisce il mondo, esplode tutto. No, la fine nel senso, ok, il grosso della storia è qua. Il resto, vabbè, sono appendici, cosette, robe, tempo, ma non è così importante. Questa è l'idea che Matteo ha dietro. Perché Matteo scrive per una comunità che viene dall'ebraismo, quindi che ha tutta questa lunga attesa del Messia, la legge, l'alleanza con Dio, eccetera. E Matteo vuole proprio mostrare, sottolineare che nella morte e risurrezione di Gesù, nella sua nascita, ma soprattutto nella morte e risurrezione, tutta l'attesa si compie, no? Tutto quello che doveva andare a posto va a posto. Per lo stesso motivo Matteo è abbastanza polemico con Sadducei, farisei, eccetera. Traduco con altrettanta polemica. Sarebbe come se noi oggi mettessimo in un racconto per fare figuraccia, cioè a fare le parti più dei tonti, di quelli che non capiscono niente, che sono antipatici, eccetera, i vescovi, i cardinali, le congregazioni religiose, cioè tutti ciò coloro che noi riteniamo, come dire, appartenenti al mondo della religione, ma in cui in fondo non abbiamo una grande fiducia sulla loro fede personale, no? Non il prete mio amico, non la comunità a cui io faccio riferimento, non il monastero dove vado, che mi sembra che sono, beh, ma se quando uno dice la chiesa, no? Che sarebbe questo apparato politico, no? Allora, Matteo fa esattamente così, no? Prende l'aspetto più pubblico, più distorto, a volte più esasperato e più litigioso al proprio interno del mondo ebraico. E infatti, per esempio, ci racconta sempre che Sadducei e Farisei, uno dice una cosa, uno dice un'altra. Qui un tipico caso, questo brano, una discussione con i Sadducei, subito dopo si dice, il brano immediatamente successivo dice, allora i Farisei, avendo udito che aveva chiuso la bocca ai Sadducei, cioè avendo capito che gli aveva dato giù una steccata dura, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò, no? Cioè, questo è dei nostri, forse, no? Cioè, c'è proprio questo racconto calcato, che non corrisponde nemmeno del tutto al vero, tra l'altro, dell'aspetto più deleterio della legge ebraica, eccetera, no? Perché ovviamente Matteo ha un'intenzione anche polemica. Allora, in questo senso, questi capitoli sono tendenzialmente escatologici, cioè parlano della fine del mondo, di cosa succede nell'aldilà, eccetera, o parlano di altre cose in termini escatologici, cioè sono come dire un punto di vista dalla fine del racconto. Matteo, come se si mettesse sul bordo finale della storia a guardare cosa è successo prima. E qui c'è una bella questione, no? Per il nostro brano molto rilevante, perché che rapporto c'è tra ciò che succederà alla fine e quello che succede adesso? Questa è proprio la domanda che fanno i Sadducei, no? Questa in vita ha avuto sette mariti, di chi sarà moglie alla fine dei tempi, no? Questa è una domanda molto forte, ma anche molto forte per il nostro tema, perché che rapporto c'è tra tutto ciò in cui oggi mi spendo, in cui oggi fatico, che mi addolora, che mi arricchisce il bello e il brutto della mia esistenza, la fatica di, per esempio, adeguare il mio corpo a me stesso, dell'imparare a essere me nel mio corpo e poi dopo cosa succede, no? La domanda che tutti avevamo da bambini, no? Quando c'è la resurrezione dei corpi, io come risorgo? A che età, per esempio? A 50 anni, 9, prego, 25, cioè in un momento di buona forza, no? E la domanda reale, noi sorridiamo, no? Ma che cosa ne sarà di noi, no? Di noi vuol dire dello spessore di tutto ciò che ci ha segnato delle rughe sulla faccia, no? Forse le rughe non sono carine, ma ciò che è passato è l'unica vita che abbiamo avuta, non ne abbiamo un'altra, no? Boh. E su questo un po' torneremo alla fine. Inoltre, nel contesto invece stretto, questo brano sta in mezzo a due questioni, tre questioni interessanti. Il primo brano del capitolo è il racconto del banchetto nuziale, quando l'invitato viene beccato senza abito nuziale e buttato fuori, cioè sull'inadeguatezza al luogo. Poi c'è il racconto del tributo a Cesare, quello famoso del pesce, date a Cesare quel che è di Cesare. E quindi, come noi, hanno ragionato prima sul denaro. Poi c'è questo testo, e poi c'è un testo, quello di cui vi ho letto l'inizio, il dottore della legge, fariseo, che dice: Gesù, qual è il più grande dei comandamenti? E Gesù che dà la famosa risposta, tutta la legge, appunto, Matteo c'ha questo tema, si riassume nel amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, e il secondo è simile a questo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Citando a sua volta la legge antica, no? Quindi abbiamo un contesto in cui questo brano sta accanto a un altro esempio concreto, quello delle tasse. Qui c'è la questione del matrimonio, in una cornice in cui da una parte c'è il tema scatologico del banchetto e del fatto che bisogna trovarsi con l'abito giusto, cioè uno deve essere adeguato alla fine del mondo, se no viene buttato fuori. E dall'altra una legge che è una delle poche che noi percepiamo come molto concrete per al di qua, che è amerai Dio, amerai il tuo prossimo. Riesco a farvi vedere il quadro? Cioè, da una parte c'è una questione che viene posta attraverso il racconto del banchetto in cui si dice: ok, quando succede l'ultimo giorno, dove ti vuoi trovare? Io credo che, per esempio, questa domanda noi ce la facciamo nonostante tutto spesso, anche da giovani. Non è vero che i giovani non se lo chiedono, eh? Io credo che a tutti noi capita un momento in certe giornate in cui uno si dice: ok, ma se io dovessi morire oggi, no? Se per qualche motivo muoio, di me, no? Cosa resta? Sono contento di com'è andata, no? Mi resterebbe tanto che vorrei fare. Allora, quella parabola lì del banchetto e della veste di nozze, io l'ho tradotto in linguaggio del Novecento, ma è questo, no? La questione è: con che vestito mi trovo addosso nel momento in cui non ci sono più tempi, luoghi e possibilità per cambiare le cose, no? Per dire: ok, vabbè, questo non mi piace, però domani posso provare a fare un'altra cosa, oppure: ah, oggi è stata una giornata pesantissima, speriamo che domani sia meglio. Tra una settimana le vacanze, no? Ecco, quando non potrò più dire tra una settimana, perché non c'è un'altra settimana, almeno per me, no? Resto solo con la stanchezza di stasera. Guardate che questa è una questione anche qui molto seria, perché noi oggi cambiamo tutti sbilanciati su quando avrò finito di pagare il mutuo, quando ci saranno le vacanze. La cosa tipica, no? Ti incontri con qualcuno e dici: tanto che non ci vediamo, ma non ci vediamo. Dice: no, guarda, adesso lasciamo passare questa settimana che è un po' complicata, ma poi ci vediamo, no? E questa settimana del poi, che non è complicata, non arriva mai, no? Cioè, questa veste bianca del banchetto non c'è mai, no? Allora, questa è un po' la prima questione. In fondo c'è un dato molto concreto, no? Qual è il senso, il cuore della legge? Amare Dio, amare il prossimo. E cioè, per dirla citando Battiato, famoso padre della Chiesa, ma l'ultimo giorno ti chiederanno se sai l'inglese. No, no, cioè non ti chiederanno se sai l'inglese. Ci sarà qualcuno che piangerà per te? Questo farà la differenza. Qualcuno sarà grato del fatto che tu sei esistito, questo farà la differenza. Questo dice: amerai Dio, amerai il prossimo tuo. Non è un dato astratto, una specie di filantropia universale, è una cosa molto concreta, no? Qualcuno potrà dire: mi dispiace che se n'è andato perché con lui, con lei, il mondo era più ricco, campare era un po' meglio. Questo poi è amare Dio, amare il prossimo, ok? In mezzo a queste due cose ci stanno due esempi concreti, guarda caso, il denaro e il matrimonio. Quindi siamo perfettamente in linea anche con la logica generale. Ok, questo è il contesto in cui questo brano viene posto. E allora, primo versetto, in quello stesso giorno vennero da lui dei sadducei, i quali affermano che non c'è risurrezione e lo interrogarono. E qui già comincia male la faccenda, nel senso che la domanda nasce da un pregiudizio, proprio nel senso pregiudizio, di un giudizio previo. La domanda, riconoscere la visibilità di Gesù, il chiedergli soluzione a una questione, nasce dal voler dimostrare qualcosa in cui io già credo prima di fare la domanda. Come dire, qui c'è una. Qui e nel versetto successivo c'è un metodo, che è il metodo che uccide i corpi. Perché è il metodo che parte non dal reale, ma dal pregiudizio. Ciò che io ho in testa, ciò che io penso di me, ciò che io so di me, ciò che io so del mondo, degli altri, ciò che penso che è giusto, bene. Questo è il punto di partenza che non si discute. Da lì in poi faccio una domanda. E per poterti dire che comunque sbagli. Perché dico questo uccide i corpi? Perché questa è la negazione del reale. E i corpi innanzitutto sono un principio di realtà. Molto prima che un principio di sessualità, i corpi sono un principio di realtà. E solo se sono un principio di realtà, sono anche un principio di sessualità. Un principio di realtà vuol dire si fanno gli affari loro, cioè se ne fregano di cosa io penso. O meglio, sono in una lunga intimità col mio stesso corpo, io posso, almeno parzialmente, cioè se io mangio, comincio a mangiare schifezze, come nel mio caso, a 16 anni e non smetto più, e il mio corpo ingrassa. Se io mangiassi un po' più sano, avessi mangiato negli ultimi 40 anni un po' più sano, forse avrei una resistenza migliore, una capacità di muovermi migliore, eccetera. Ma di per sé, non avrei radicalmente cambiato il mio corpo. Perché comunque, pure ai magri viene mal di schiena. Cioè, una volta che io ho fatto tutto sto sforzo per mangiare sano, dopo ci mi viene mal di denti piuttosto che un'altra cosa, no? Perché il mio corpo in fondo ha una sua margine di autonomia, è una realtà. Peraltro è praticamente l'unica realtà, l'ultima realtà di cui abbiamo percezione, perché di tutto il resto riusciamo a essere come i sadducei. Prima pensiamo e poi dunque guardiamo la realtà. Cioè, prima abbiamo deciso com'è, come gira, come funziona e poi domandiamo. Il corpo è il limite ultimo di questa faccenda, perché è il punto dove ci viene impedito di avere un'idea a priori, dove ciò che il nostro corpo ci dice, con il suo star bene, il suo star male, il suo ribellarsi, il suo dirci a noi stessi e al mondo, noi possiamo essere convinti di tutto quello che ci pare, ma lui ce lo dice lo stesso. Non è un caso che nella nostra cultura siamo appunto tutti ormai preda di malattie di ordine psicosomatico, che per l'appunto si chiamano così, psicosomatico, perché tentiamo di avere un controllo sul nostro corpo, dunque siamo pieni di allergie, di malattie della pelle. Le tipiche malattie psicosomatiche sono le malattie della pelle, no? Perché sono esattamente il punto dove il mio corpo si incontra con l'esterno. Oppure di malattie dell'alimentazione, che è lo stesso principio, dove l'esterno entra. Guarda caso, sono le malattie della pelle e quelle dell'alimentazione sono i due disturbi più diffusi nei paesi ricchi in questo secolo. Abbiamo un conflittuale rapporto con questo. Bene, qui i sadducei ci dimostrano quello che non va fatto. Entrare in relazione, vivere, stare al mondo con il proprio corpo, per dimostrare ciò che si pensa prima, i quali affermano che non c'è risurrezione, lo interrogarono e gli dicono: Maestro, Mosè ha detto, se qualcuno muore senza figli, un fratellone sposerà la vedova e così susciterà una discendenza al suo fratello. Allora, anche qui c'è il secondo elemento, dicevo, di questo metodo sbagliato. Che cosa si invoca di fronte alla realtà che non vogliamo riconoscere, ma che leggiamo con un pregiudizio? Si invoca una tradizione, un'autorità. Questo, per esempio, noi lo facciamo spessissimo nel mondo cattolico perché ci viene facile, no? Il papa ha detto, il parroco ha detto, chiunque abbia uno. Nel Vangelo sta scritto. Ogni tre parole, cioè ci sta scritto tutto. Dunque, qualsiasi sia la nostra idea a priori, possiamo praticamente qualsiasi, escluse due o tre più radicali, ma per il resto, praticamente qualsiasi opinione abbiamo, siamo in grado di trovare un versetto in cui diciamo: ma nel Vangelo è scritto. E anche qui, questo è un ulteriore elemento grave rispetto alla realtà, perché è chiaro che ciò che sta alle nostre spalle conta, no? La tradizione, l'autorevolezza, l'autorità di chi prima di noi ha pensato, detto, scritto delle cose. Ma il problema del vivere sta davanti a noi, non dietro di noi. Per l'appunto, nel linguaggio noi diciamo che il passato è dietro di noi, non è più agibile, non lo possiamo smontare, no? Ma davanti a noi sta qualcos'altro. E anche qui, tra tradizione e tendenza escatologica. Più volte abbiamo detto che una delle questioni chiave del cristianesimo è che il meglio deve ancora venire, che la vita eterna è davanti a noi, che i nostri corpi gloriosi sono ancora da realizzare, non sono quelli che abitiamo più o meno faticosamente. Il meglio deve ancora venire. La questione è che i sadducei non vogliono sapere delle risposte, no? Pongono una domanda, ma non gli interessa la risposta, non stanno cercando davvero niente. E gli pongono questa domanda, la storia dei sette fratelli, e cioè gli dicono che il corpo sociale di un matrimonio, che è regolamentato, un matrimonio funziona come un corpo, e il corpo di due invece che di uno, no? Cioè, è ciò che si vede, no? Non è l'amore dei due. Un matrimonio è il patto, il contratto sancito da comportamenti, legge, eccetera, che si vede all'esterno. Infatti, tutti sappiamo benissimo che poi dentro ci sono le cose più diverse. Che uno dice matrimonio, ma ci sono mille tipi di matrimonio, mille stagioni in ogni matrimonio, giustamente, alti e bassi, come si diceva una volta, no? Nei matrimoni, cioè c'è di tutto e di più, ma perché? Esattamente, il matrimonio non è l'amore, come il corpo non è il mio io. Il matrimonio è il corpo. È il principio di realtà di un amore, un matrimonio. Ma, come si dirà nel versetto successivo, il primo comandamento è questo, ama il prossimo tuo, eccetera, eccetera, gli amori possono avere molti corpi. L'importante è che ne abbiano uno, che non siano un'astrazione. Cioè, se sono senza un corpo è una teoria, ma amare non ha come unico corpo il matrimonio. La relazionalità, anche una relazionalità di corpi, non ha come unico amore, come unica possibilità un matrimonio. E qui è chiaro, la questione al centro è la discendenza. Allora, uno sposa uno e se non gli dà discendenza, il fratello ha diritto, eccetera, eccetera, per assicurare una discendenza. Questa cosa culturalmente ha rovinato la vita ai cattolici, eccetera, collegando strettamente la sessualità e il matrimonio alla procreazione. E oggi ci sentiamo molto moderni perché diciamo: no, va bene, non è questo il problema unico, solo, eccetera. Certo, la fecondità dei figli, se possibile, bella, però poi l'amore tra i coniugi, no? Anche lì accettiamo dei principi di non realtà. Corpi e relazioni per la discendenza. Certo, è molto legato alla cultura del tempo. Tutte le culture antiche hanno la preoccupazione di salvaguardare la specie, no? di fare in modo che ci sia una discendenza. Sono tutte culture in cui non c'erano né le pensioni né le assicurazioni sulla vita. Fare figli era un modo molto banale di garantirsi una vecchiaia, una sopravvivenza e così via, no? Quindi ci sono tutta una serie di ragioni culturali che oggi non sono più così. Ma mi sembra lì sotto c'è ancora una volta, se non siamo troppo materialisti, una questione decisiva messa in gioco e abbastanza radicale. E cioè, quando parliamo di corpi, di matrimoni come corpi di amore, come corpi sociali riconoscibili, parliamo di qualcosa che ha il proprio fine fuori di sé, non dentro di sé. Faccio semplicemente un esempio così mi spiego. Ognuno di noi ha un corpo e il mio corpo è, come dire, offerto allo sguardo del mondo. Per non farmi vedere devo nascondermi, perché se ci sono non sparisco. E il mio corpo dunque non è per me, anzi a me di solito mi impiccia abbastanza. Io dentro mi sento in modi molto diversi spesso dal mio corpo. Ma il mio corpo è perché il suo fine è al di fuori, perché gli altri possono toccarmi, schiaffeggiarmi o carezzarmi, perché gli altri possono raggiungermi. Se io fossi senza un corpo, l'uomo invisibile, mito di tutte le letterature per ragazzi, qual è il bello dell'uomo invisibile? È che nessuno sa mai dove sei, nessuno ti becca mai. Noi ormai stiamo diventando tutti gli uomini invisibili, cioè. Il corpo è l'oggetto del narcisismo al cubo, non al quadrato. Ognuno vive il proprio corpo per sé. Si veste e si maschera, per esprimere sé, non per essere adeguato al mondo. Allora, forse nell'Ottocento era esagerato, c'era un abito per ogni occasione, non potevi andare vestito se non così, eccetera, eccetera. Ma noi siamo all'eccesso opposto, no? In cui ognuno ha come unico diretto imperativo il fine dentro, no? L'espressione di sé, la manifestazione di sé, no? Se chiedete a un adolescente perché va in giro con la panza da fuori, le mutande che si vedono dai calzoni, eccetera, ti risponderà perché mi piace, no? Perché per lui è assolutamente ragione sufficiente. Ora, probabilmente a 16 anni è anche ragione sufficiente, ma il problema è che tutti noi stiamo ragionando così, i nostri corpi li esibiamo. Non li offriamo. Non siamo più in grado di percepire che c'è un fine nella realtà, che il corpo che non si è uomini e donne invisibili, perché semplicemente se no nessuno ci potrebbe mai raggiungere e noi non potremmo raggiungere nessuno. Invece sbattiamo i nostri corpi come un'espressione assoluta di me, che ha dunque tutti i diritti, avrò il diritto di esprimermi. Sulla faccia del mondo, senza minimamente preoccuparci come gli adolescenti sbattendo giù, pigliando a cazzotti le persone e poi dicendo: Oh, scusa, non volevo. Chi se ne frega, non volevi, cioè, mi hai dato una sberla. E da questo punto di vista, la questione della discendenza rispetto al corpo che un matrimonio è di un amore. Dice che il criterio non è nell'amore, ma in ciò che produce al di fuori. E noi, per esempio, da questo punto di vista siamo diventati invece della gente senza più realtà, no? Per cui ti amo, ti sposo, non ti amo più, ti lascio. Tutto il criterio è interno, stiamo bene, non stiamo bene, ma chi se ne frega onestamente? Cioè, uno è mica al mondo per stare bene e basta. Poi certo, se sta anche bene, meglio. Ma la cura di sé è uno degli aspetti della vita che non bisogna trascurare perché se uno non si cura di sé, alla fine fa danno anche agli altri. Ma detto ciò, non è l'unico criterio, non è l'unica cosa di cui occuparsi al mondo. Ci sono discendenze da compiere nel mille modi in cui gli esseri umani possono avere discendenze. Ci sono libri da scrivere, passioni da abitare, ideali da perseguire, battaglie da combattere, professioni da vivere. Ci sono discendenze da segnare. E questo gli antichi, che noi tacciamo sempre di essere dei primitivi, e cioè avevano i motivi culturali che dicevo prima, per essere molto investiti sui figli, eccetera, lo Ma l'avevano capito bene, non erano così interessati, è proprio ombelico. Ecco, poi mi devo un po' spicciare perché la sto tirando troppo per le lunghe, ma alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Ed è interessante perché l'unica cosa di cui non si parla è l'unica significativa, che prima o poi si muore. Che muoiono i sette fratelli e che muore anche la donna. Cioè che c'è un punto in cui, seppure abbiamo governato, adeguato, manipolato il nostro corpo al noi stessi che percepiamo in tutti i modi possibili e immaginabili, c'è un punto in cui non lo possiamo più manipolare, in cui accade un evento oggettivo e non soggettivo, e cioè che moriamo. Da questo punto di vista, io trovo insopportabile il modo in cui oggi il nostro cristianesimo un po' progressista e pacificato con il mondo moderno, pare, così, rende tutto una poltiglia, no? Allora, con questa scusa della risurrezione, della vita eterna, eccetera, dice no, ma bisogna avere un atteggiamento lieto rispetto alla morte, la morte non è che un passaggio. No, col cavolo, la morte è il caso serio della nostra esistenza, no? Che non vuol dire che uno non crede nella vita eterna, non crede che anzi il meglio deve ancora venire. Ma il problema è che comunque il meglio non avrà più la faccia che aveva prima di quel caso serio. Perché lì interviene un evento oggettivo sulla cui la mia soggettività non può un accidenti. Non è un caso che oggi stiamo molto dibattendo su queste questioni nella nostra cultura, sull'origine e la fine della vita. Io credo personalmente, ad esempio, che il problema, dal mio punto di vista, non è in tutto un po' queste giustificazioni molto artefatte, la legge naturale, questo e quell'altro che si cercano di tirar fuori. Io credo che noi dovremmo avere il coraggio di dire che se neghiamo la realtà anche della morte siamo finiti come civiltà. Cioè, che se nemmeno la morte riusciamo a sopportare che abbia da dire una parola oggettiva al di là della nostra intenzione, desiderio, programmazione e governo, che dobbiamo governare anche quello, è veramente troppo. No, non so se riesco a spiegarmi. Allora, da questo punto di vista muore anche questa donna, passata come un oggetto da. E la loro domanda è: alla risurrezione di quale dei sette essa sarà moglie? La cosa che a me è venuta istintivamente da dire a questa domanda è: ma perché in vita di chi è stata moglie? Cioè, della soggettività di questa donna non si dice niente, no? La questione che loro pongono, la pongono appunto in modo totalmente pregiudiziale, a partire dal voler dimostrare quello che hanno. Spessissimo noi abbiamo delle domande così sulla realtà, che sono false domande, irrisolvibili, perché la corporeità del reale, cioè il fatto che il reale abbia le sue leggi, non ci sfiora, non siamo in grado di tollerarlo. E dunque ci mettiamo dentro a Ginepra in cui costruiamo una meravigliosa domanda che alla fine semplicemente ci conferma in quello che già pensavamo, non imparando niente dal reale. Invece il cristianesimo lo celebreremo tra poco, è una religione incarnata, perché ha stima del reale e dal reale impara, perché lascia che il reale abbia le sue leggi, perché addirittura Dio si è sottoposto alla legge di un corpo, che è quello che celebreremo nella festa di Natale, e ha lasciato di non avere un corpo adeguato a sé. E questi Vangeli ci dicono un bambino, vanno i pastori e trovarono un bambino posto in una mangiatoia, un dodicenne, troppo sapiente per i suoi 12 anni. Ma chi è costui, il figlio di Giuseppe il falegname? Ma cosa può venire di buono da Nazareth? Da questo punto di vista, questa domanda è una domanda veramente peccaminosa. Peccaminosa perché nega qualsiasi realtà. E io credo che noi ci facciamo miliardi di domande di questo genere, no? La vera domanda è: che ne è stato dei corpi di queste donne e di questi uomini nella vita? Non che cosa ne sarà nella risurrezione. Come sono stati docili a ciò che era visibile per il mondo, cioè i loro corpi? Che docilità hanno avuto alla realtà? Per esempio la realtà di non avere figli. E Gesù rispose loro: voi vi ingannate. Gesù raramente è duro così nelle risposte evangeliche. Spesso lui pone un'altra domanda, si capisce che, come dire, sta cercando, gli evangelisti ci dicono che sta cercando di darla un po' duro, ma sono pochissime le volte in cui è così duro, e quasi, quasi sempre quando è duro, esplicitamente o implicitamente si riferisce a un autoinganno, al non voler vedere la realtà, a dire ti stai raccontando delle storie. E misericordioso, morbido, dolce fino, perdonante con tutti gli espliciti peccatori, cioè quelli che sbagliano, l'adultera, Zaccheo, pubblicani, prostitute, che vi precederanno nel regno dei cieli. Ma è durissimo con chi cerca di manipolare la verità su se stesso. Con chi non fa i conti con le cose come stanno. E dice: vi ingannate, non conoscendo né le scritture né la potenza di Dio. Anche qua, la faccia di Carlo mi dice che non servono particolari commenti. Due bei criteri, no? Da una parte la scrittura e dall'altra l'agire di Dio nella storia, nel reale, no? Per non ingannarsi bisognerebbe usare questi due binari, la scrittura e imparare dal reale in cui agisce la potenza di Dio. Basta. Alla risurrezione, infatti, non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli del cielo. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi. Le due risposte non sono separabili, se noi ne pigliamo una sola si sbilancia. Le due risposte dicono una cosa insieme, prendono due aspetti della stessa questione. E cioè, la prima è, non si può avere un'idolatria né del corpo, né della sessualità, né della discendenza, né del matrimonio come corpo di un amore, perché solo Dio è Dio, no? Non si prende né moglie né marito, non vuol dire la nostra vita conta un tubo, ma vuol dire saremo adeguati a noi stessi, cioè che si vedrà sarà la stessa cosa che saremo noi. E dunque non si può avere idolatria di queste cose, perché queste cose mostreranno la verità altrove. Questo vuol dire saremo come angeli. Non è che saremo come angeli vuol dire non ci sarà più questa cosa della sessualità, vuol dire il nostro corpo visibile sarà lo stesso della nostra identità invisibile, eh? La realtà avrà fatto definitivamente la pace con noi. Ma c'è l'altra metà della risposta, perché questa cosa funziona, non si ha idolatria del reale. Solo se ci si ricorda che Dio è Dio dei vivi e non dei morti. Cioè, non si ha idolatria del reale, della corporeità, della sessualità, di ciò che si vede, se ci si ricorda che Dio non è solo il Dio di quello che succede dopo, ma è anche il Dio che succede adesso. Che lui abita la realtà, che parla nella realtà, che nei vivi e con i vivi agisce la sua potenza. Che la gloria di Dio è l'uomo vivente, non l'uomo frammentato, non l'uomo depotenziato, non l'uomo in crisi. E la conclusione è che udendo ciò la folla era sbalordita per la sua dottrina, no? Gesù non è conforme né alla legge di Mosè né alla polemica dei Sadducei, no? Non è un conformista. Ne ha una cultura anticorporale piena di pruderie, di vergogne come quella dell'Ottocento, ma non è conformista nemmeno rispetto a una cultura tutta apparentemente corporea, che in realtà nasconde un grande dominio, volontà di dominio del corpo, no? E la gente è sbalordita perché dice: ma dove prende tanta dottrina, no? Come fa a rimanere in equilibrio e a non essere idolatra di questa realtà. Ed è chiaro che qui, come dire, la radice della dottrina di Gesù si vedrà solo nel racconto di Matteo, ma in generale nel momento in cui morirà sulla croce, in cui darà, guarda caso, il suo corpo in cibo e offrirà il suo corpo mortale, quel corpo che ha preso nell'incarnazione. E gli sarà restituito un corpo glorioso, cioè non più lo stesso, no? Nei racconti di resurrezione passa per per i muri, i discepoli un po' lo riconoscono, un po' no, però è lui, no? Ma è lui in un corpo glorioso, che vuol dire perfettamente accordato tra dentro e fuori, tra interiorità e esteriorità, tra ciò che gli altri vedono e ciò che io sento e così via. Questo è un corpo glorioso. E la fede insegna che noi risorgeremo così, con il corpo glorioso. Cioè, per tornare alla domanda di prima, quando risorgerò avrò 20 anni o 54, quando risorgeremo avremo corpi, età, avremo tutte le nostre età, tutti i nostri amori e tutti i nostri corpi perfettamente accordati, cioè in cui tra interiorità ed esteriorità, tra il mio sentire e quello che gli altri vedono e sentono, non ci sarà distanza alcuna. E quindi è chiaro, dipenderà molto da quello che sentiremo, che abbiamo sentito nella vita, da come abbiamo vissuto, perché se avremo tentato di accordarci, per esempio, a una relazionalità che accarezza, che raggiunge, che si lascia raggiungere, a una relazionalità corporea fondata non narcisisticamente all'interno, ma appoggiata fuori, saremo perfettamente accordati a questo. Dunque, vivremo di carezze date e ricevute. Se avremo narcisisticamente vissuto, pensando che tutta la verità di quello che si vedeva fuori stava in me, saremo solo accordati a noi stessi, cioè molto poco. Non so se riesco un poco a spiegarmi. Da questo punto di vista, dunque, questo testo mi pare che ci aiuta, riprendo la questione originaria e poi chiudo perché sto parlando quasi un'ora, cioè quasi più a lungo di sempre. Questo testo è molto provocatorio ma molto intenso, no? Perché non ci consente di fare discorsi melensi, corpo, corporeità, che bello, l'espressività, cioè tutte quelle chiacchiere, ma ci dice che questa realtà, cioè che l'essere al mondo, l'essere visibili al di fuori di noi, in qualche modo al di là di noi, in qualche modo al di là della nostra decisione, che è ciò che ci tocca in sorte in quanto creature, è comunque il luogo, il tessuto fondamentale della nostra eternità. E dunque, se noi non accompagniamo il dialogo tra noi e il nostro corpo, saremo accordati a livello più basso nell'aldilà, non ci sono salti, no? Più è alto il livello di accompagnamento reciproco tra noi e il nostro corpo e tra ciò che lo definisce al di fuori come discendenza, come fecondità, e tanto più potremmo nell'aldilà essere perfettamente, armonicamente collegati tra queste tre cose. Asterisco, visto che a febbraio ci sarà questa, come ci eravamo detti, tempo un pochino più lungo per anche confrontarci su alcune questioni. Io personalmente avrei abbastanza piacere di ragionare un po' su questa questione del corpo, cioè non tanto legato a un singolo testo, ma riprendere un po' questi temi, anche fare un po' di ragionamenti, perché man mano che preparavo questa cosa mi sono resa conto di quante implicazioni ci sono, no? L'Eucaristia è il corpo di Cristo, la Chiesa è il corpo di Cristo, cioè non è che queste parole qui sono state usate, poi noi le usiamo senza più rendercene conto, ma non è che sia casuale, no? Che tutta la storia del cristianesimo ha chiamato corpo la forma in cui le cose stanno al mondo, no? E rispetto al nostro tema, cittadini di due città, evidentemente questo è un tema decisivo. Quindi a me, per esempio, piacerebbe abbastanza fare un piccolo approfondimento su questo, però pensateci, queste o altre domande possono essere messe in circolazione, siccome la prossima volta è l'incontro di gennaio. E poi dunque c'è quello di febbraio, Se uno magari ci pensa un po', la prossima volta dice: a me interesserebbe questo, a me interesserebbe quest'altro, ho questa domanda. Anche cose molto spicciole, mi è rimasto un buco su questo Arezzo qua, non l'ho più, non mi ricordo più cosa voleva dire sto pezzo. Va bene, cioè, mettiamo tutto insieme, poi a febbraio lo affrontiamo. Ok?